Eccoci qui, buongiorno, buona domenica, il 14 dicembre 2025, le 9 e 4 minuti, la nuova puntata dell'Indignato Speciale che parte da qui, dalla riforma di accesso alle facoltà di medicina, quella del semestre filtro che insomma, per usare un eufemismo, non è partita benissimo, no? È partita tra le polemiche. Avete visto le immagini del ministro dell'Università Bernini contestata da Treiu da alcuni studenti proprio di questo semestre filtro a fronte dei risultati della prima prova, quella di fisica. Fra l'altro conteneva anche degli errori che ha visto solo il 10% sì. degli studenti, no, uscirne promossi. Quindi qualche domanda uno se la fa: se è vero che in Italia c'è bisogno di più medici, questo sistema delle crocette è ancora valido, ha ancora senso, è attuale, oppure bisogna trovare delle altre strade?
Però hai lasciato un po' sotto traccia il fatto che ci fossero degli errori già nelle domande.
Questa roba
è pazzesca, non deve esistere assolutamente. Ne parliamo con voi subito a Roma. Andrea Pamparana, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Davide Giacalone, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Buongiorno Barbara Sala.
Buongiorno e ben arrivato Enrico Galletti.
In regia ringraziamo Pio Ingegno e Gigi Resta a Milano, Indice Carelli a Roma, Tommaso Angelini che coordina i vostri interventi sin da ora allo 02 25 15 15 e poi i messaggi li vedete scorrere, no, anche in radiovisione.
Al 378 378 1025. Partiamo così con Ginnastica e Amélie.
Trucchi, sai che nessuno li batte. Fai uno sport a parte. Tra 2 milioni di parole dici sempre solo: non l'ho fatto apposta. Che faccio tosta? Sto cercando un metodo, sto cercando un medico, anche un generico dottore. Negli occhi azzurri che utilizzi per guardarmi, io ho provato anche a osservarci. Ma perché piangi? Ne ho conosciuti di bastardi, ma a confronto tu mi sembrano dei santi. Ma per calmarmi, no, non c'è un antidoto, no, nemmeno un farmaco, neanche un generico qualunque. Non mi innamoro più. Faccio solo ginnastica. E giusto io mi meritavo, che non me lo meritavo. L'hai voluto tu. Ogni tua azione è stupida, sempre una mia scelta drastica.
RTL 102.5, Ginnastica, il disco di Amélie ad aprire la domenica dell'Indignato Speciale alle 9.08, 02.25, 15.15.
Allora, sentiamo Bernini, ministro dell'Università, contestata dagli studenti di questo semestre filtro ad Atreju. Sentite.
Eccoci qua, ci sono i nostri amici contestatori. Facciamo, vi stavamo aspettando, bravi, facciamo un applauso ai nostri amici contestatori, bravissimi. Posso fare una citazione storica? Ecco i nostri amici contestatori, sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre solo dei poveri comunisti, diceva il presidente Berlusconi, brava Marta, siete sempre solo dei poveri comunisti, imparate ad ascoltare prima di contestare. Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi parlare prima di contestare, questo dimostra tutta la vostra inutilità, siete inutili.
Beh, insomma, frasi di Berlusconi, okay. Siete inutili, non lo ricordo da Berlusconi, però la parte su siete dei poveri comunisti, Berlusconi è detta in un altro contesto. Ha ragione il ministro Bernini o hanno ragione gli studenti, Davide?
Ma non credo che sia il dilemma, ha torto il sistema, ma del resto, voglio dire, carta canta, anzi voce canta, Villan dorme. Se prendete i commenti qui fatti subito dopo l'approvazione di quella riforma, avevamo detto che non avrebbe potuto funzionare, quindi aveva torto chi l'ha fatta ci ha torto pure chi ci ha creduto. Perché? Allora, punto numero uno, il numero dei medici in Italia. Dati incontestabili, dati dell'OCSE, in Italia c'è un numero di medici per abitanti superiore alla media dei paesi sviluppati, cioè dell'OCSE. Non è vero che non mancano i medici. Dice: ma a me manca il mio medico di famiglia. Ecco, bravo, infatti mancano quelli, nel senso che fanno un sacco di altre cose, del tutto legittimamente, voglio dire, se uno vuole fare il dermatologo saranno pure affari suoi, e però manca quella funzione. Se manca quella funzione, ed è l'impressione appunto che manchino i medici, c'è un problema nell'organizzazione sanitaria. Secondo, in tutte le università che si rispettino a questo mondo e che abbiano un qualche valore ciò che contiene il titolo di studio, ci sono dei test per l'ingresso. I test per l'ingresso non sono dei misuratori di cultura generale, per il semplice motivo che non possono essere così precisi. Sono dei misuratori di interattività, di capacità di esserti reso conto di come funziona il mondo, anche se magari sono test, non è il caso di quest'anno, che non hanno nulla a che vedere con la materia per la quale. Perché ci sono questi test in tutto il mondo, diciamo, che è paragonabile a quello in cui le università funzionano? Perché devi poter ammettere a un corso di studi un numero limitato di persone, altrimenti non riesci a farli studiare. Studiare non significa stare lì, ascolti uno che parla a 10.000 persone e poi fa quello che dice, che è studiare, questo è ascoltare. Allora anche la televisione, anche la radio, non abbiamo limiti di numeri. Ma studiare, specie alcune materie, e la medicina è fra queste, ma l'economia non è poi così diversa. Devi essere seguito, bisogna fare gli esercizi, bisogna controllare come prosegui gli studi. Non lo puoi fare, un professore non lo può fare, un corpo docente non lo può fare su un numero infinito. Se non c'è posto per tutti, e non c'è posto per tutti in quel posto, se ne apre un altro che fa concorrenza al primo e così via. In Italia i test passati si sono detti no, perché sono arbitrari, perché la solita cosa di un'Italia che non riesce a capire che è tutto misurabile, non deve necessariamente essere precisissimo, l'importante è che funzioni. E allora hanno fatto la riforma l'anno scorso dicendo: va bene, allora non facciamo più i test prima d'ingresso, facciamo 6 mesi di corso, a esito dei 6 mesi di corso facciamo i test su quello che erano gli oggetti del corso. E sono quelli di cui parliamo, passati al 10% per fisica, al 20% per chimica, non è che sia poi così drammaticamente diversa la... Qual è il punto? Il punto è perché noi l'anno scorso abbiamo detto non funzionerà. Perché se non c'hai posto per fargli lezione, manco i 6 mesi c'hai posto per fare lezione. E infatti i 6 mesi sono diventati 2, 2 e mezzo. E in gran parte da remoto, cioè appunto come funziona in questo momento, io parlo a un microfono, davanti a me c'è solamente Andrea, magari ascoltarmi c'è qualcuno in più. Non è una lezione, non è un rapporto interattivo. E sono io che parlo, punto e basta. E così hanno fatto 2 mesi e mezzo, dopodiché hanno fatto i test e il risultato lo conoscete. Dice qualcuno che di medicina se ne intende: sì, però io quei test li avrei risolti anche, li avrei potuto rispondere anche se andavo a fare anche alla fine del liceo. Perché questo è l'altro aspetto. L'altro aspetto è una scuola dove tutti vengono promossi ed escono con un bagaglio culturale alquanto vuoto.
Burioni, sì, per
lui intenderci. Ha detto professor Burioni. In seconda liceo, sì. Neanche alla fine, in seconda liceo.
Allora Andrea, questa riforma con l'abolizione del numero chiuso era nata proprio nelle intenzioni del ministro Bernini per far fronte alla carenza di medici, e invece?
Questa riforma è una boiata pazzesca, capito? Perché? Perché tu alla fine dei 6 mesi dici a uno: no, guarda, non sei adatto. Poi ha perso soldi, tempo, magari è andato a studiare in un'università che non era esattamente sotto casa, ha fatto spendere soldi ai propri genitori, oppure si è messo a cercare, bravo, complimenti, un lavoretto, no? Per poter studiare, e poi gli dicono no perché non sai qual è il peso dell'acqua. Ma per favore.
A proposito,
fammi dire una cosa anche sì. sulla Bernini e su Burioni. Beh, per favore, non citiamo Silvio Berlusconi incautamente. Quello erano altri tempi, l'hai detto anche tu giustamente, l'hai ricordato, un contesto diverso e non aveva niente a che vedere. Questi erano degli studenti che facevano una contestazione. Dire siete inutili è un'affermazione stupida. Burioni è il solito, a Milano si dice sborone, no? Cioè, io ero capace, chi se ne frega? Cioè, a me interessa quello che sai fare adesso. E siamo sicuri che sei sempre stato in grado di sapere quello che facevi in quel periodo che si è chiamato Covid? Non aggiungo altro.
Allora, a proposito, se ci fossero degli studenti coinvolti, no, in questa situazione, magari un messaggio al 378-378-1025 sarebbe interessante, no, capire
certo.
proprio
ti
il
posso,
loro
scusa,
punto di
vista. Aggiungo, sì. aggiungo solo brevissimamente una cosa. Magari se qualche volta qualcuno venisse in mente al quinto e a sesto anno di medicina, di mandare in reparto e al pronto soccorso qualche studente a vedere il sangue, la carne, la ferita, la malattia, il tumore, eccetera, forse poi avremmo degli specializzandi che diventeranno dei buoni medici.
Allora andiamo da Domenico al telefono 02 25 15 15 per intervenire nel dibattito di questa mattina. Domenico, buongiorno e grazie.
Sì, buongiorno alla redazione e agli ascoltatori. E allora, io sono assolutamente contrario anche per esperienza vissuta in famiglia. Come dicevo prima, alla redazione back office, mia figlia aveva tentato l'accesso a medicina e è stata esclusa, non ce l'ha fatta. Però
ma parliamo, scusami, del vecchio sistema, cioè quello del test d'ingresso?
Del vecchio, okay, parlo okay. già di qualche anno fa. Sì, sì, però poi se laureata in un'altra facoltà con 110 lode, ma questo non importa, è un dettaglio. Cosa significa? Ognuno di noi magari abbiamo dei limiti, laddove siamo messi davanti a dei test ci possiamo bloccare, mille ragioni. Certo, poi andiamo a vedere che ci sono medici in Italia che si sono laureati in Albania o in Romania e fanno dei disastri, insomma non mi sembra il massimo. Un piccolo focus sulla ministra Bernini. Ma veramente una vergogna per il sistema politico italiano, una ministra pagata dagli elettori e dai contribuenti che si permette a offendere i figli degli stessi, secondo me si dovrebbe rimettere oggi stesso, non domani, perché il primo principio è quello di rispettare le idee altrui, poi proprio lei, insomma, lasciamo perdere, stendiamo un velo pietoso sul punto. E quindi io sono assolutamente contrario a qualsiasi tipo di test. Intanto perché non ci possiamo permettere una selezione così restrittiva, tant'è, io sono di origine calabrese, di Reggio Calabria, da noi ci sono i medici, se non sbaglio, arrivati da Cuba, se non ricordo male, e quindi non è meglio avere dei medici laureati in Italia? Porgo la domanda.
Beh, mica tanto, però dire. scusi, ma voglio dire, prego. Il medico lei lo vuole laureato, ma anche bravo, i test si servono, lo ripeto, perché non è possibile insegnare medicina a un numero infinito di persone. Per ogni corso ci deve essere un numero proporzionato tra chi insegna e chi è lì per imparare. Se diventano troppi quelli che sono lì per imparare, il rapporto col docente diventa molto più rado, praticamente si fa all'esame e il risultato purtroppo è di laureare troppa gente senza adeguata formazione. Non è che siccome magari qualcuno è arrivato poco formato laureandosi all'estero è un buon motivo per averli pure poco formati laureati in Italia, assolutamente no. Se c'è bisogno di formare più medici, ma ripeto, al momento non è questa la condizione dell'Italia, in Italia mancano gli infermieri. Dal punto di vista certo. numerico mancano gli infermieri più che i medici. Se c'è problema, c'è la necessità di formare più persone, si fanno più corsi, ma non che si mettono più persone nello stesso corso, perché significa avere medici meno qualificati.
Dottor Giacalone, scusi, le faccio un'osservazione. Se non ricordo male, lei è laureato in giurisprudenza.
No, ricorda male. No. Ma comunque anche in giurisprudenza bisogna essere seguiti,
bravo.
Mica certo.
Ecco, però noi in Italia abbiamo 242.000 avvocati, che sono assolutamente un numero sproporzionato.
Assolutamente.
Al fabbisogno.
Nel distretto di Roma c'è il numero degli avvocati di tutta la Francia. Però c'è una differenza fondamentale col medico, proprio totale. Che
sarà fondamentale, però i principi sono principi sia in giurisprudenza che in medicina.
No, perché è una questione di mercato. Vede, l'avvocato Scarparo, quello che a Roma chiamano il parafangaro, cioè quello che fa le cause degli incidenti stradali.
Assicurative
di questo tipo qua. È chiaro che non avrà mai un gran mercato, perché ti può solamente sperare in quell'orticello e lì sta. E perché? Perché se ho questioni più serie mi informo chi è un bravo avvocato. Andrea, conosci uno che si occupa o una che si occupa specificamente? Il medico è una cosa un po' diversa, perché io arrivo e trovo il medico. Quel medico deve avere una formazione di base. In ogni caso, la formazione di base dovrebbe essere anche dell'avvocato, perché è laureato, ha fatto 5 anni di scuole elementari, 3 di scuole medie, 5 di scuole superiori, 4 o 5 anni di università, ha pure superato il concorso, l'ammissione professionale che è diverso dal concorso in magistratura. Giusto ieri parlavo con della gente che correggeva i compiti di ammissione in magistratura dicendo: questi non sanno scrivere. È un problema, perché anche quando te lo ritrovi davanti in aula, non, l'avvocato lo licenzi, il giudice non lo può licenziare. Quello è e quello te lo tieni. Se non è capace di scrivere, un problema c'è. Ma non è un buon motivo per avere il medico che pensa che la milza sia vicino al collo. Devono essere tutti e due mandati a casa.
Certo, ma è anche vero che chi non ha la vocazione per fare il medico, anche se è iscritto e poi si rende conto in itinere che quel mestiere non fa per lui, e abbandona, come abbandonano tanti in altre facoltà. Però andare a fare una preselezione che di fatto impedisce magari a chi durante
economia, si fa per giurisprudenza, si fa per storia, in tutte le università migliori del mondo, tutte si fa la preselezione, tutte. Lei non entra in una università americana senza aver fatto la preselezione, a meno che non sceglie un'università di bassissimo livello,
esatto.
In quel caso fa la preselezione, ma tanto manco gli guardano, ma del resto, purché paghi.
Ma del resto la figlia del signore ha detto chiaramente, no?
Certo.
Ha cambiato, diciamo così, moltissimo. Succede tutti i giorni.
Certo.
Uno fa... Ci sono quelli che magari fanno facevano l'esame di accesso a 3 facoltà e poi sceglievano, magari passavano in tutte e 3. Però dicevano: no, ma io preferisco andare.
Diverso è vincolare uno studente, una studentessa per 6 mesi.
Allora, Milano, Cattolica, Bicocca e Statale.
È un'isola fortunata, Milano, da questo
punto di
vista.
Guarda,
però vede, dottor Pamparana.
Dica.
Mi perdoni, però io non accetto il fatto che un ragazzo italiano, magari anche un ragazzo che potrebbe diventare un prodigio poi nella facoltà in questione, abbia un arresto perché non ha superato un esame. E poi, ribadisco, ci troviamo medici che vengono dall'Albania, che vengono dalla Romania e che non hanno sostenuto alcun esame per essere abilitati in Italia, perché questa è la verità.
Non è neanche vero, l'esame professionale è uguale. No, questo è il falso, scusi.
Ma guardi, discorso accade, dottor Giacolò, lo stesso discorso accade per gli avvocati, ok? Si laurea in Spagna, perché secondo lei si laurea in Spagna?
No, ma guardi, non è che secondo me, è così come ti puoi laureare a Reggio Calabria anziché a Milano, e non è uguale. Non è uguale neanche a Milano con un altro Milano, eh?
No,
non è uguale. L'idea del valore legale del titolo di studio è una roba solo italiana. Negli altri paesi che lei ha citato non c'è il valore legale del titolo di studio. Quindi può anche avere lauree dequalificate, ma l'accesso all'albo professionale risponde all'esterno, a regole comunque paragonabili o comunque simili. E comunque, tant'è vero che il dentista Scarparo, che però te lo fa per pochi soldi, non si trasferisce in Italia a far pagare poco, trasferisce il malato nel paese compiacente. E quello è una tua libera scelta, cioè sei tu che hai deciso di andare dal dentista che costa meno, affari tuoi. Ma il contrario non avviene, perché andrebbe immediatamente fuori mercato. Al terzo canino strappato al posto del molare finisce.
Bisognerebbe anche riguardare un po' la situazione. Tu ti sei laureato in medicina, hai fatto il tuo percorso e devi scegliere. Devi fare la specializzazione, no?
Certo.
Sono altri anni, anni di studio, 3-4 anni di frequentazione dell'ospedale, eccetera. Adesso è invalso ormai l'abitudine di far ruotare. Lo specializzando sta 2-3 mesi in un reparto e poi va in un altro, perché possa alla fine scegliere. La purtroppo vocazione. Le scelte sono spesso legate a situazioni particolari, di simpatia, di antipatia, di
ma anche di inclinazione, però.
Ma
no.
Ecco, ma come mai stanno diminuendo in modo vertiginoso i medici, i giovani specializzandi che scelgono la clinica medica, che era una volta la patologia medica, che adesso è stata assorbita anche nella clinica medica, e vanno a fare la chirurgia estetica
perché si guadagna di più,
esatto,
ma infatti la risposta è presto data. Grazie Domenico.
Grazie Barbara, buon lavoro.
Bocca al lupo alla ragazza.
Andiamo da Giorgio al telefono. Ciao Giorgio, ci sei?
Buongiorno a tutti.
Benvenuto.
Buongiorno, ci sono. Allora, io chiamo da Siena e sono un medico in pensione da un anno e mezzo circa. E devo dire che condivido completamente questa riforma dell'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, perché attualmente la laurea in medicina e chirurgia è una laurea abilitante alla professione di medico chirurgo. Quindi chi arriva in fondo deve fare il medico chirurgo, non può fare altre cose. Quindi ha un posto garantito sicuramente nel sistema sanitario pubblico, se lo desidera, oppure anche nel privato. Quindi il test d'ammissione deve essere un test serio, e questo lo poteva essere perché le materie che sono state messe a concorso sono attinenti alla formazione che poi il giovane dovrà fare. Purtroppo, secondo me, c'è stato un errore di impostazione, nel senso che a fronte di un fabbisogno di medici tot X, selezionandole solo il 10%, chiaramente non si riempiono i posti che sono necessari almeno per il turnover. Come dice il dottor Giacalone, non c'è bisogno di specialisti. Non è vero, perché io da un anno e mezzo...
Quando l'ho detto?
Dottor Giacalone...
Mi pare anche una discreta scempiaggine, comunque non l'ho mai detta.
No, comunque c'è bisogno di medici, perché io da un anno e mezzo mi tirano la giacchetta da tutte le parti per andare a lavorare, perché specialisti non ce ne sono.
Questo sicuramente. Non ho capito però se tu il test lo vuoi all'inizio, come è stato fino adesso,
all'inizio,
o se questo semestre filtro ha un senso.
All'inizio assolutamente, perché... E quando arrivi alla fine che uno si laurea e poi non ha uno sbocco nel mercato del lavoro, non lo puoi mandare a friggere le patate da McDonald's, deve fare il medico, quindi è necessario che ci siano quelli. Per quanto riguarda poi le polemiche di questi studenti che perdono un anno, io le faccio l'esempio personale.
Sì.
Ho una figlia di 29 anni laureata in giurisprudenza, che presto, tra qualche mese, diventerà magistrato, perché ha già fatto la prova scritta superandola.
Sì.
Ecco, lei ha fatto il concorso a Roma, 300 posti a bando, 8.000 concorrenti. Quindi aspettiamo 5 anni per buttarli fuori i ragazzi, secondo voi?
Attenzione, Sofia ovviamente è laureata in giurisprudenza come tutti gli altri che hanno partecipato a quel concorso, e non è che la laurea in giurisprudenza ha come unico sbocco l'attività nella magistratura, l'entrata nella magistratura. Gli altri possono tranquillamente fare altre cose. Tra l'altro non è neanche detto che la laurea in giurisprudenza, anzi non è scritto da nessuna parte, che la laurea in giurisprudenza debba necessariamente portare all'attività di avvocatura o di magistratura, certo, perché ci sono qualcosa come alcune migliaia di altre possibilità, dai consulenti aziendali ai libri professionisti agli esperti di contrattualistica commerciale, quindi non, che non vedono mai un giudice, almeno si spera per vita.
È un tema diverso, però.
Cioè, hanno molte attività da poter fare. Un medico che si laurea in medicina tendenzialmente fa il medico, se non è. Cioè, ecco.
Sì, essendo ora una laurea abilitante, certo, quando mi sono laureato.
Sì, però in questo caso, il semestre filtro, serve a capire se tu potrai continuare quella strada oppure no. Non è paragonabile al caso in cui uno ha già una laurea e appunto ha un ventaglio di opzioni.
Esatto, è una situazione diversa. Per il bene guardi, dottor Giacalone, che i ragazzi fanno il concorso in giurisprudenza sono poi, condividono i social network, si scrivono, si parlano, eccetera, e sono qualche migliaio i soliti che fanno i concorsi pubblici. Quindi non c'è disponibilità per tutti. È vero che possono fare
meno male, ci mancherebbe soltanto che tutti gli italiani lavorassero alla pubblica amministrazione.
Io non aspetterei 26 anni per fare una selezione che poi diventa indecente.
Chiaro.
Ma anche questa cosa straordinaria, se mi iscrivo all'università vuol dire che faccio l'avvocato anziché l'ingegnere. No, si possono pure bocciare anche nel corso del corso universitario, Cioè, iscriversi, studiare un diritto, provare a studiare è un diritto ed è anche un dovere. L'essere promossi non è un diritto.
Sono d'accordo.
Cerchiamo di portarci il più alto numero possibile di persone e poi bocciamo quelli che non sono capaci.
Allora, in medicina la selezione, lei mi insegna, dottore. Tra l'altro, io ho l'impressione che noi ci conosciamo, ma comunque.
Perché lei ha detto lei mi sta stipatico perché essere molto bravo.
No, la ringrazio. Lei è di Siena?
Io sono della Val d'Urcia,
ma
però
è perché io essendo un senese
e parla solo con i medici soprattutto
che lei è aquilino
le volevo dire questo, che la selezione avviene anche nel guardi, io non ho vergogna a dire, io ero iscritto a medicina, volevo fare il neuropsichiatra infantile 1972. Le risulta che io sia diventato medico? No, circostanze della vita mi hanno portato poi a fare altre scelte. Ho fatto il giornalista. Qualcuno dice meno male, così non hai fatto il medico, soprattutto il neuropsichiatra infantile. Però effettivamente la selezione c'è già. E quello che diceva anche Davide all'inizio, cioè non è che il discorso del mancano i medici in Italia, è un po' il discorso del mancano i soldi. No, io sono anni, diciamo spessissimo, e dico che i soldi sono sprecati. Lei pensi che l'altro giorno...
Sono d'accordo.
L'altro giorno io è venuto fuori un dato...
Io ho vissuto una vita nel sistema sanitario pubblico, lo saprò.
Purtroppo, ad esempio, in Calabria si parla di un 30%, prima c'eravamo un amico ascoltatore calabrese, no? Di un 30% dei fondi destinati alla sanità che sono buttati via. 30% non è una, stiamo parlando di 1%.
Giorgio, ci dobbiamo salutare.
Sì, okay. Mi dispiace perché
anche a noi, però
l'argomento mi appassiona.
Alla prossima.
Moltissimo.
Tanto ma lei cosa mi perdoni, cosa faceva?
Faccio tuttora, perché da pensionato comunque continuo a lavorare, faccio il radiologo, specialista in radiologia.
Grazie, un abbraccio.
Grazie a tutti.
Tra poco
buongiorno,
ancora voi 02251515 ci scrivono: tanti figli di nostri amici hanno studiato a Riga, quindi all'estero. Qualcun altro, Burioni e Bassetti, hanno in sintesi detto che i test dovevano essere superati se avessero i ragazzi studiato. I migliori sono stati premiati. Tra poco ancora voi, 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò a crescere. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo tento qualcosa, ma cambiarlo è difficile. Sarà difficile dire tanti auguri a te, che a ogni compleanno vai un po' più via da me. Amore tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. Sarà difficile vederti da dietro, sulla strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile, mentre piano ti allontanerai, a cercar da sola quella che sarà. Tenere un pezzetto per me, e nel bel mezzo del tuo giro tondo, non poterti proteggere. Sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere. A modo tuo, andrai a modo tuo, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. A modo tuo, vedrai a modo tuo, dondolerai, salterai, cambierai sempre a modo tuo.
Luciano Ligabue, a modo tuo, RTL 102.5. A modo tuo, a modo loro, basta che lo fate in qualche modo, nel modo corretto. Senti Filippo, quelli che si lamentano delle selezioni alla facoltà di medicina appartengono allo stesso gregge che supera il 99% la maturità. Io qui vorrei andare, ma addirittura un passo indietro ancora, alle medie, alle elementari, perché tutto parte da lì. Se si arriva poi a fare un test di medicina a 19-20 anni e si cade su alcune cose, premesso che c'erano già negli errori delle domande,
che questo è inqualificabile, diciamo,
capito, no? Già questo proprio dovrebbe chiudere la discussione. Non ci si può permettere di mettere un test con degli errori.
Sì, no, anche questo, perché fra l'altro il test chi lo deve compilare, chi lo deve fare, ha un tempo limitato. Quello che deve scrivere, quelli, perché non è uno, che devono prepararlo, hanno un tempo illimitato. Infatti, fanno a tempo a controllarsi a vicenda. Se non si sono accorti uno dell'errore dell'altro, So chi rimandare a casa, ecco. I ragazzi siamo sempre a sperare che inizino a studiare.
Allora andiamo al telefono da Claudia, è una studentessa, se non ho capito male, è vero Claudia? Buongiorno.
Ciao, sono Claudia da Roma. No, ho finito di studiare, sono una specializzanda.
Questo okay, lo dici tu, okay. Gli esami non finiscono mai.
Esatto, infatti specializzanda.
Senti, che idea ti sei fatta di questa vicenda?
Allora, guarda, dato che comunque una selezione deve essere fatta, tanto vale che sia più imparziale possibile. Secondo me il test di medicina era molto più imparziale di questi esami, di questo test filtro dopo 6 mesi. Perché comunque ti espone a una serie di irregolarità che durante il test non c'erano.
Ma ti ricordi però si parlava...
Senso, in che senso? Sono tutte e due...
Nel senso che, esatto, però che all'esame di questo tipo qua di esame è stato visto che ci sono stati molti più casi di gente che ha copiato, gente che ha portato telefoni, questa
cioè,
cosa non succedeva.
In compilazione, non in correzione.
Esatto, in compilazione ma anche in correzione, perché comunque non
c'è,
diciamo che
quindi...
ok, però durante lo svolgimento queste cose non succedevano al test.
Claudia, specializzanda in cosa?
Radiologia.
Ah beh, quindi
no, tutti
allora ti do una notizia, diamoci ti do una notizia, oggi sono i 130 anni dalla scoperta dei raggi X.
Hai visto, auguri, da quella famosa mano con l'anello.
Esattamente.
Senti, ma ti ricordi però, Claudia, quando c'erano i tuoi test, che tra l'altro non abbiamo ancora detto, ma riguardano solo medicina, anche veterinaria e odontoiatria, no? I test d'ingresso, si diceva quelli alimentano poi un giro d'affari incredibile, perché tutte queste famiglie che nel disperato tentativo di riuscire a indirizzare i figli verso queste facoltà, in molti casi verso quei sogni, spendevano veramente tantissimi soldi, 10, 12, 13 mila euro per la preparazione ai test. Su quello cosa dici tu che hai vissuto quella fase?
Io l'ho vissuta, l'ho spesi, però sono serviti tantissimo, sono stati utili perché ti preparano, ti aiutano, ti indirizzano nella preparazione. Quindi io il primo test non l'ho superato, ho superato il secondo con l'aiuto di tutta questa, diciamo, questo sistema che c'è alle spalle, che però funziona benissimo, bisogna dire questo, funziona molto bene. Adesso per superare i test di fisica, per esempio, si ricorre a ripetizioni, quindi alla fine c'è una spesa comunque dietro. Se la scuola di medicina non ti prepara correttamente al test, bisogna sempre rifarsi ad altro. Quindi comunque
c'è anche,
funziona.
C'è anche oltre, infatti lei giustamente la chiama ripetizioni, è esattamente come a scuola. Cioè c'è anche una responsabilità dello studente, cioè siamo ho preso ripetizioni, è colpa mia, non è colpa, diciamo, del sistema. Se tu segui le lezioni, fai i compiti, cioè fai il tuo dovere, ma insomma, certo, così a naso non ci sarà gran bisogno di ripetizioni, perché poi parliamoci chiaro, sono mica delle cose irrisolvibili o inavvicinabili, sono tutte cose che si possono superare. Se una cosa tu dici, io la fisica proprio non l'ho mai digerita, non l'ho mai capita, non ho mai voluto, allora o caschi al test o ti fai preparare da qualcun altro. Cioè la spesa privata è molto dovuta al fatto che lo studente non è che sia stato proprio del tutto aderente ai suoi doveri, mettiamola così.
Claudia, ti presento Elisa, che se non è una tua coetanea poco ci manca, così sentiamo anche lei che cosa dice. Elisa, ci sei da Torino, se non sbaglio? Buongiorno.
Sì, ci sono da Torino, buongiorno.
Buongiorno Elisa.
Sei d'accordo con Claudia?
Sì, sono molto d'accordo con Claudia. Io penso che qualunque studente abbia fatto lo stesso iter, quindi abbia fatto anche i vecchi test di ammissione, sia d'accordo sul fatto che la selezione sia stata fatta bene e sia stata soprattutto imparziale. Il problema purtroppo nasce dopo, ed è una cosa su cui purtroppo il ministro e anche i ministri precedenti non hanno voluto lavorare, perché comunque gli studenti, soprattutto le assemblee di studenti, hanno più volte evidenziato questa problematica. Perché tu fai il test, quindi riesci ad entrare, fai il test secondo me in maniera meritocratica, perché alla fine se non lo superi alla prima o alla seconda volta, io credo che effettivamente non è questione di preparazione, puoi fare tutte le lezioni che vuoi, ma non hai la mentalità per multidisciplinare.
Sì, detto che negli anni, anche in quei test, abbiamo visto le domande che sfioravano l'assurdo, perché poi adesso si lamentavano tutti.
Sì, ma
del
allora quello
chiuso.
Capita. Quello capita, perché il database del Cineca, scusate, era un database dove avevano ficcato di tutto, non c'era un reale controllo, però buona parte, ad esempio, io ho fatto i 30 quesiti di matematica, fisica, logica, ed erano abbastanza seri. Tra l'altro io venivo da una quasi laurea in lettere moderne, quando ho avuto la follia di tentare medicina e chirurgia, perché era la mia vecchia passione, e avevo avuto appunto il terrore all'epoca, quando ero più piccola, di provare a entrare, perché questo test per me era uno shock, ero convinta di non essere in grado. Poi invece, quando finalmente con la maturità mi sono decisa a farlo, studiando sui semplici libri che avevo usato a scuola e su due test appunto di logica, sono riuscita a entrare senza nessuna difficoltà. Anzi, io mi ero posizionata anche bene, perché ero arrivata a 56 su 1600 persone, quindi andava anche bene.
Ora che punto sei?
Ora niente, io poi ho avuto una serie di vicissitudini, perché io sono uno studente sono stata uno studente lavoratore, ero madre di due gemelli e di un terzo bimbo, e quindi la mia era un po' una follia, ecco. Una follia a cui però mi piaceva credere, anche perché avevo delle predisposizioni. No, non ho mollato, pago le tasse, sono ancora iscritta, però ecco, questa è la seconda parte, quella che io volevo evidenziare. Uh-huh. Si doveva lavorare sui programmi, perché poi l'errore è che ti entri in medicina e poi ti lanciano in un sistema dove i professori non è vero che riescono a seguirti bene, perché ad esempio a Torino noi avevamo dei canali, canale A, canale B e l'altro canale, quello del Luigi Gonzaga. Ma eravamo comunque tantissimi, quindi c'è stata una moria anche di, ad esempio, giovani promettenti, perché ho dei colleghi 10 anni più piccoli, però sono dei ragazzi veramente in gamba, solo che purtroppo con la selezione a quiz, con 4 domande precise all'esame, senza più poter fare, che so, un esame di semeiotica o di anatomia patologica vecchia maniera, che vuol dire che quel libro te lo devi studiare, capito? Non sono 4 crocette. Il risultato è che poi la selezione era un po', diciamo così, a discapito, anche perché chi entra in medicina ha dei sistemi di pensiero diversi, c'è chi ad esempio ha una mentalità più logica, c'è chi ha una mentalità più matematica.
Sì, però un criterio lo si deve stabilire, perché altrimenti
appunto, e che vuol dire anche che la medicina non è una scienza fissa, è empirica, perché è come una visione sistematica del corpo umano. Mm-hmm. Quindi un medico, per essere bravo, non può settorizzare soltanto su quello. Ok, io sono bravissima in matematica, però magari di fisiologia non ne capisco niente, o di fisica medica, che ad esempio la fisica medica è la premessa per poter studiare bene fisiologia.
No, ma infatti da qui il senso di quiz, che toccano più temi. Se poi tra quei quiz ci sono delle domande sbagliate, questo è un po' sconfortante.
Sì, ma allora,
diciamo così,
è relativo, perché quella è la scrematura iniziale che fai in qualsiasi, ad esempio anche nella facoltà di architettura, quando fai il test di ammissione, perché io ho giochicchiato anche con gli altri test di ammissione.
Ah, cioè li hai fatti tutti, me li hai provati tutti.
No, mi divertivo, già ero appassionata di
pensa,
quindi
ma
quello.
Pensa come ti divertivi.
Ricordiamo ancora una volta che i test sono
Davide?
Sì, scusate. Ricordiamo ancora una volta, che faccio una confusione, i test sono per entrare, poi se tu una cosa non la sai ti devono bocciare, mandare via, dirti
giusto,
tu il medico non lo fai, l'architetto non lo fai, l'ingegnere non lo fai, se ne vada. Non può studiare diritto senza capire niente di costituzionale, se ne vada, perché non è che siccome sono riuscito ad accedere, risolto tutto. Del resto, non è che se vieni bloccato all'accesso, questo significa che hai chiuso per sempre con l'arte e la materia. Perché, primo, ci puoi riprovare. Secondo, puoi andare a provarci da un'altra parte. Terzo, puoi essere un genio. Ce ne sono idee. Giuseppe Verdi fece l'audizione al conservatorio e quelle bestie dissero: questo non ha la vocazione. Vabbè, però la differenza è che nessuno si ricorda come diavolo si chiamassero.
Einstein.
Ma infatti, dottor Giacalone, però
Einstein, per guadagnarsi da vivere, stava all'ufficio brevetti. Allora, però questo è la genialità. Io poi, visto che parliamo di medicina, non è che pretendo sempre di incontrare un genio, mi servirebbe un dottore. Quel dottore lì, a me, sapete che cosa me ne frega, che era uno schianto in chimica e però andava male in fisiologia, ma non frega assolutamente niente. Il tema è: lei è un dottore, a me fa male qui, che vogliamo fare? Certo. Quindi, insomma, esiste l'accesso all'università serve a poter formare un numero compatibile di persone con la razionalità. Ma quelle persone che entrano non possono essere lo stesso numero che escono laureate, devono necessariamente essere più di quelli che escono laureati.
È logico, però siccome già a monte c'era stata una selezione, quindi comunque i numeri sono pochi, capito? Obiettivamente sono stati pochi, perché alla fine ne entravano un tot, capito?
Pochi mica tanto, perché lei che dice che logica è forte, però poco fa diceva il contrario, e cioè che lei nella sua esperienza a Torino eravate troppi.
E no, aspetti, io stavo parlando, infatti poi al momento che ti mettono nel sistema, loro dicevano che i numeri non li selezionava noi, li selezionava ovviamente lui, perché il problema è stata la indipendenza universitaria a partire dal, se non sbaglio, il 2005-2007, quando hanno cambiato gli ordinamenti. Praticamente ogni università diventava ateneo a parte. Questo ha fatto un sacco di danni, perché le facoltà dovrebbero essere seguite a livello nazionale. Ok, tu no, ti puoi fare delle cose.
Ma non è così in nessuna parte del mondo, eh? Le facoltà devono essere libere e in concorrenza fra di loro.
Sì,
solo che oltre all'autonomia universitaria bisogna cancellare il valore legale del titolo di studio, come non esiste ovunque esista l'autonomia universitaria. Guardi, l'idea del controllo governativo sui corsi universitari, ma anche scolastici,
è
centrale, chi vuoi che sia.
Vabbè, questa questione l'abbiamo chiarita. Fatevi sentire Claudio un secondo, che abbiamo.
Sì, perfetto.
Claudia, prego.
Sì, no, io volevo dire una cosa invece, che questo sistema di selezione a monte non risolve il vero problema del corso di medicina, che è poi dopo l'imbuto delle specializzazioni, perché poi anche lì si va incontro a un altro test, un secondo test di selezione in cui vengono prese d'assalto tutte le specializzazioni di un certo tipo e lasciate vuote tante
come
altre.
Sottolineato poco fa, l'abbiamo devo dire messo subito sul tavolo questo tema, che è un altro tema importante.
Assolutamente, è questo il tema. Il tema fondamentale, parlando della medicina, perché se cominciamo a parlare poi di tutto lo scibile, poi la nostra amica architettura, letteratura, insomma, più i figli, beh, complimenti. Però la medicina inizia veramente nel momento in cui tu ti sei laureato in medicina e vai alla specializzazione. Certo. E qui incominciano i guai.
Grazie Elisa, grazie Claudia, ci fermiamo qui.
Grazie, ciao. Buona giornata. Sometimes I feel good, at times I feel you.
di Alicia Keys, Falling, RTL 102.5, l'indignato speciale. Fin qui i medici, i futuri medici, ma quelli che già ci sono, che lavorano nelle strutture italiane, come vengono valutate? Il rapporto Agenas fotografa la situazione della sanità italiana, ospedali italiani sotto la lente, valutati su specifici indicatori, più eccellenze al nord. La vostra allo 02 25 15 15.
Dieci e quattro minuti, la seconda ora dell'indignato speciale. Fin qui abbiamo parlato di chi vuole lavorare nella sanità, quindi dei test per medicina, del semestre filtro. Ora parliamo della sanità che tutti noi vediamo e nella quale facciamo esperienza ogni giorno, no? Visite, lungaggini, prenotazioni, operazioni, interventi chirurgici.
Non ho l'agenda.
E i dati Agenas che certificano fortissime disparità territoriali.
Non ho l'agenda. Quando tu chiami adesso per prenotare, non hanno mai l'agenda.
Cambia l'anno lì, un altro discorso.
Luna bianca che ci fai nell'oscurità, nel nostro mondo sei più di una star. Prendi il primo volo che ti porta in città, andiamo a cena e poi balliamo il tip tap. Certe volte dividere un dolore in due è meglio che stare da soli in pace. Poi tra poco inizia a nevicare. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. La notte di Natale. Tira un vento freddo nel parcheggio del pub. Prendi una nuvola, ti serve un foulard. Ogni volta il cuore mi si rompe in due, quando torno a casa e trovo tutto uguale, tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare. Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi, ma stasera ha detto che può rallentare. E tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare nella notte di Natale. Hanno messo il sale sulle strade per non far cadere in terra le signore. A Natale non si muore, poi fanno pranzare in ospedale chi non riesce a digerire il panettone. A Natale non si muore, tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi lei mi ha venuta a trovare tutto mi sembra uno spot. La luna che balla il rock col dito fa l'autostop.
Grazie. Notte di Natale, Lucio Corsi qui su RTL 102.5. Sono le 10.09, buona domenica, il 14 di dicembre, tra 10 giorni ci siamo davvero alla notte di Natale che passeremo insieme qui su RTL 102.5. Allora, fin qui i medici, io dicevo dell'agenda, ma vedi
I
che
futuri,
tu
i saranno i futuri, forse
i saranno
medici?
Famosi medici. Vedi che tu sei molto ottimista. Il problema delle agende quando tu chiami il CUP, il Centro Unico di Prenotazione, non riguarda solo il cambio dell'anno. Riguarda il fatto che tu chiami e ti dicono: guardi, è tutto pieno. E fino a marzo è tutto pieno. Va bene, mi dia aprile, maggio, non c'è problema. Non ho l'agenda. Quindi tu ti devi ricordare in qualche modo di chiamare. Quando poi chiami, sono già tutta piena. Capito?
Beh, questo è solo uno dei temi.
E non trovi una visita, non trovi un esame, eccetera, eccetera.
Niente con l'agenda.
Però che cosa dicono questi dati, Davide? Cominciamo, insomma, disparità territoriali le abbiamo messe sul tavolo. Non che non lo sapessimo, però qui nero su bianco le certificano.
Allora, appunto come diceva Andrea, Agenas segue una serie importante di parametri, quindi di indicatori, per ciascun centro sanitario. Poi, siccome è impossibile fare un titolo, una trasmissione o anche solo un articolo tutto quanto pezzo per pezzo, lo sintetizzi e dici: ci sono situazioni di eccellenza ovunque, anche al sud, e ci sono situazioni di carenza ovunque, anche al nord. Ciò detto, la sanità che viene offerta ai cittadini del sud è infinitamente di qualità inferiore rispetto alla sanità che viene offerta ai cittadini del nord. Perché questo? Perché diciamo, dall'insieme di questi parametri la media, diciamo, l'impressione generale è drammatica. Se poi addirittura la vai a concentrare, ci sono dei posti dove se si arrivi con un infarto in corso o una cardiopatia, fai prima andare direttamente all'agenzia funebre, perché diciamo così ottieni un trattamento personalizzato che dall'altra parte invece no. Però tu non lo sai, cioè tu cittadino non è che stai lì a compulsare, specialmente in momenti di bisogno, i dati Agenas. Questo è tollerabile? Questo è accettabile? Allora, l'uniformità ovunque è impossibile. Prima ne abbiamo parlato a proposito degli studenti e quindi ovviamente dei loro docenti. Adesso diciamo rispetto al servizio, l'uniformità, cioè tutto uguale ovunque, è impossibile. Ma questi dislivelli sono dovuti al fatto che non esiste più il sistema sanitario nazionale. Esistono 20 sistemi sanitari regionali aggravati dal fatto che lo Stato, come dimostrano fra l'altro due vicende diverse, una di un ottimo centro privato milanese e un altro di un centro pubblico romano, uno ha un aspetto penale, l'altro ha un aspetto puramente interno, però lo Stato, cioè il pubblico che paga, non ha idea di quale sia il costo medio di una determinata prestazione e quindi bisogna stare dietro a quello che, per cui da una parte si aumentava il profitto diminuendo la qualità del servizio e dall'altra si pare questo lo bisognerà vedere a processo, diciamo, ci possono delle utilità private, cioè delle mazzette, che naturalmente significano che chi pagava, cioè lo Stato, pagava troppo. Ma questo dovrebbe valere ovunque e mica tanto, perché non essendo riusciti dal 2001 a oggi a stabilire quali sono i LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, e i relativi costi standard, il risultato di questa brillante manovra è che si va regione per regione, e ricordo che all'incirca l'80% dei bilanci regionali sono dovuti alla sanità, quindi di fatto le regioni sono degli istituti sanitari che per il 20% si occupano anche di qualcos'altro, si va alla spesa storica. Però la spesa storica dove la sanità è in cattive condizioni è la storia del disastro sanitario e tu continui ad adottarla anche per il futuro. Questo perché non essere riuscito a dare applicazione alla legge che non l'ha fatta il medico, non l'ha fatta l'infermiere, non l'ha fatta manco il malato, ma chi l'ha fatta, cioè il legislatore, poi non gli ha dato seguito. Purtroppo ciò, trascinandosi negli anni, aggrava sempre di più quella disparità che Agenas purtroppo ogni anno mette in evidenza.
Andrea.
No, ma è esattamente così, cioè Agenas, faccio un esempio, prende un parametro, no? Dice, allora, vediamo le malattie cardiovascolari, E fa una disamina, tra l'altro i dati vi ricordo che non sono quelli di quest'anno, il 2025 è relativo al 2023, perché ovviamente
come sempre, diciamo,
come sempre, no, cioè i dati devono essere elaborati, ci sono proprio dei questionari che vengono presentati ai vari centri, eccetera. Dopodiché dice: bene, allora, in Lombardia, per chi ha problemi di questo genere, c'è A, B, C, D e via dicendo. Nel Lazio, oppure, non so, ortopedia, nel Veneto abbiamo questo centro di eccellenza, che poi sono valutazioni basate su dati scientifici, non su fantasie, cioè sui risultati. Cioè, qui sono guarite tot persone, là sono morte tot persone. Ed è molto importante, è uno strumento straordinario. Il problema è che, come abbiamo sempre detto in questa nostra trasmissione, il denaro, cioè la sanità taglia, mandiamo le armi in Ucraina e tagliamo la sanità. Non è vero, nella sanità ci sono una tant'è vero che l'ha detto Davide, l'80% è legato a spesa sanitaria, ma la maggior una parte consistente di questa spesa sanitaria è uno spreco. E questa parola deve entrare nella testa del legislatore ma anche dei cittadini. Vi faccio un ultimissimo esempio. Regione Lombardia, che riceve costantemente malati e pazienti dalle aree disagiate, come quelle che si sono registrate attraverso il rapporto Agenas, ad esempio in Campania, purtroppo ci sono situazioni di eccellenza, ma anche situazioni di notevole degrado. Allora il malato che cosa fa? Va in Lombardia. Chi paga la prestazione in Lombardia? La regione Lombardia? No, la pagherà la regione Campania, la quale però regione Campania, e questo lo dico perché si è verificato anche per il Lazio relativamente alla Calabria eccetera, non paga o paga dopo 3-4 anni, e quindi si accumula quel debito che poi è la causa principale anche della questione agenda.
Questo è un po' il quadro che ovviamente facciamo commentare a voi, e andiamo allo 02 25 15 15 da Umberto. Ciao Umberto, benvenuto.
Buongiorno a tutti, salve. Buongiorno.
Da dove ci chiami, Umberto? Dove sei?
Io chiamo da Brescia.
Sì.
Nulla, sono un medico ospedaliero, sono un chirurgo maxillofacciale pediatrico. Ho lavorato 8 anni a Torino, specializzazione più poi ho lavorato come medico ospedaliero a Torino, e adesso da circa 3 anni lavoro a Brescia all'ospedale dei bambini come chirurgo maxillofacciale pediatrico.
Però tu non sei né di Torino né di Brescia, mi sembra.
No,
di
sono
intuire,
di Napoli.
È vero.
Sono napoletano, sì.
E questo che cosa ti fa dire?
Ma allora, c'è da dire questo. Chi parla così non so fino a che punto lavori dentro l'ospedale, cioè, perché dire che in una regione ci possono essere più, diciamo, maluscite di pazienti non curati e quant'altro così, e rispetto ad un'altra regione che ha questi ospedali così, ma vorrei sapere più che altro di queste regioni quanti ospedali sono sotto organico, perché i medici se ne vanno, perché purtroppo sono in pochi a lavorare e quindi automaticamente hanno un surplus di ore da lavorare e quant'altro. Cioè, la situazione non è solamente del fatto che in sanità non ci sono soldi, la situazione secondo me è che in sanità siamo senza medici, siamo sotto organico. Nel mio reparto siamo in 5 persone, 3 dirigenti medici più 2 odontoiatre, consulenti, e diciamo lavoriamo principalmente in 3 come per le urgenze, pronto soccorso, così, e facciamo un lavoro immane. E se riuscissimo ad avere, faccio un esempio, una persona in più, riusciremmo ancora a produrre meglio. Cioè, per carità.
Non è questione, però mi perdoni, perché qua è sempre tutto l'organico e il sottorganico. Nella scorsa ora, parlando della formazione, quindi degli studenti, i test, eccetera, avevo ricordato i dati dell'OCSE, che poi il medico.
Ma non, Scusi, poi dopo le dico io una cosa.
Grazie. E i dati dell'OCSE, che poi il medico che ha telefonato evidentemente non li aveva capiti. Dati, l'OCSE sono dati inconfutabili. Medici in rapporto alla popolazione. L'Italia è sopra la media dei paesi sviluppati. Quindi da noi non mancano i medici. Il problema qual è? È che dire medico è una cosa un po' generica, cioè non è che tutti i medici fanno lo stesso mestiere. Da noi mancano molte figure, cioè sono poco numerose, molte figure che sono essenziali, a cominciare dal medico di base, il cosiddetto medico, che una volta diceva medico generico, ma a trovarli, voglio dire, cioè capaci di soccorrersi vicino a un malato. Il rapporto Agenas, che è pubblico, lei lo va su internet, va sul sito Agenas, scarica sia il rapporto che i criteri del rapporto, sono dovuti e calcolato su degli indici che vengono presi uguali per tutti. Ora, siccome un ascoltatore aveva chiesto di sapere quali sono per esempio le strutture di eccellenza al sud, per esempio nel sud su 266 strutture ospedaliere ne sono considerate buone o molto buone 49, quindi non gliele cito tutto il 49, ma il tema qual è? È che è il rapporto più basso in Italia. Se il tema non è sempre quello dell'organico, questo per principio, il problema drammatico di organico in Italia è gli infermieri, non i medici, ma in alcuni posti ci sono delle mancanze anche di organico. Ma la mancanza di organico non è come dire oggi fa freddo domani piove. Pazienza, che ci vuoi fare? Se oggi fa freddo copriti, se domani piove prendi l'ombrello. No, l'organico è chi diavolo è il capo del personale di questa roba, cioè chi è che sta organizzando, chi è che sta sovrintendendo? Risposta: le regioni. Allora, questa differenza territoriale dipende anche dal fatto, anche non solo, che alcune regioni amministrano bene la sanità e altre regioni le amministrano molto male. Però io sono cittadino italiano, ovunque io sia nato e ovunque io sia residente, perché mi deve toccare a me la sanità meno organizzata? E la sanità che ha avuto maggiori problemi nel passato, quindi non c'entrano manco più niente gli amministratori di oggi, e che si ritrova con un finanziamento ai costi storici, quindi alla spesa storica per la sanità, non si risanerà mai, e quindi tenderà a risparmiare su molte cose, compreso l'organico. Ma questa non è, ripeto, una disgrazia naturale, è una scelta fatta in sede amministrativa e politica. È la scelta di delegare tutta la sanità alle regioni. Io personalmente trovo che sia una scelta sbagliata, molto sbagliata, che ha creato tanti danni e tanti debiti, tutto qua.
Che ne pensi, Umberto?
Allora, il fatto è questo: la formazione va bene tutto, ma non è un problema di formazione. Perché non ci sono i medici di base? Perché non ci sono gli infermieri? Perché non ci sono i medici urgenti e emergenti? Non che guadagnano, non sono spronati. E poi dopo c'è il guadagno. Per questo motivo io ho avuto la fortuna di trovare, per questo io non abbandono l'Italia, io ho avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno dato fiducia, che mi hanno detto io ci sono, mi hanno insegnato come non sbagliare, a non sbagliare in primis, a non fare danni e poi andare avanti. Se il giovane medico non è spronato professionalmente e ancora di più poi guadagna pure meno, vi posso garantire che sarà il primo ad andarsene, così anche l'infermiere. E questo è il problema, non è un problema di formazione, è un problema pratico, è un problema che
però
sia un
la
problema
qualità
di
ha anche a che vedere con la qualità della formazione, intendo la qualità delle prestazioni.
La qualità della formazione
non può non avere un legame,
no?
Con la preparazione dei medici.
Non finisce con la laurea. Un medico non smetterà mai di studiare, un medico non smetterà mai di aggiornarsi. Allora più sarà spronato e più andrà avanti nell'aggiornarsi e più non vorrà abbandonare il suo ospedale. Io ho concluso un anno con un surplus di 142 ore e non è che lo dico per vantarmi, assolutamente, potevo fare di meno così, però purtroppo per il lavoro l'ho fatto, per i pazienti e quant'altro. Se il problema secondo me è questo, è un fatto di riorganizzazione che poi possa essere regionale, nazionale, quello è un altro discorso, però io da medico dico questo, vedo il panorama di oggigiorno, vedo questi giovani medici, io ho 39 anni, vedo questi giovani medici neospecialisti, neolaureati che comunque vengono messi a fare più che altro un lavoro che non è poco stimolante per mille ragioni, e quindi automaticamente questo scatena tutta una reazione a catena sulla gestione dell'ospedale, sul malandamento, così, perché un medico che ne ha assunto, che vuol lavorare, va in un ospedale e lavora male, dopo 3 o 4 mesi appena ha l'opportunità, adesso che c'è un turnover bestiale sui medici, perché purtroppo c'è stato un blocco nella sanità, lo sapete meglio di me e quant'altro, che adesso c'è questo turnover che 10 anni fa noi ce lo sognavamo, automaticamente è normale che ha più possibilità di cambiare.
Però possiamo dire, Andrea, che solo l'assenza di stimoli a creare queste disparità, no, non penso, dai, perché altrimenti...
Allora ti faccio un altro esempio, e sono... sarei contento che il dottore ci spiegasse cosa ne pensa. Esistono, lei lo sa meglio di me, le linee guida, no? Allora io ho un paziente davanti a me, ha una determinata malattia, ho fatto i miei accertamenti, oggi poi la medicina ha degli straordinari strumenti che prima non c'erano, no? Basta pensare, non so, alle risonanze magnetiche, le PET, eccetera. Ecco, le linee guida. Se il giovane, no? Parliamo dei giovani, non di lei che ha già grande esperienza. Se il giovane...
Come? Devo fare ancora di strada.
Comunque non è... se il giovane non esce da quella logica delle ma queste sono le linee guida, il paziente però ha bisogno di essere visitato, visto, studiato,
assolutamente,
no? Cioè, allora, e magari alla fine dire la linea guida è sbagliata, bisogna cambiare, non la linea guida, bisogna cambiare. Perché le linee guida sono una, è come il rapporto Agenas, cioè sono quelle cose per cui serve per tutti, no? Per avere un quadro il più completo possibile della situazione. Ma poi è la tua esperienza, la tua capacità, la tua professionalità che ti fa dire no, qui bisogna fare in modo diverso.
Allora, indubbiamente le linee guida ci sono e devono essere rispettate, certo, ma se un giovane entra in un ospedale dove c'è una situazione, diciamo, appunto un po' difficoltosa, e quindi automaticamente più lo fanno lavorare più per cercare di mettere la toppa e non farlo ragionare come ha fatto lei ha fatto un ragionamento giustissimo, ci sono le linee guida assolutamente e c'è anche l'esperienza del medico, attenzione, perché io ieri sono stato a Bari a parlare della gestione del trauma pediatrico e ho detto una cosa così: in letteratura noi abbiamo tutto per gestire il trauma pediatrico, per la gestione della traumatologia, ma la letteratura ci porta solo a volte, non sempre, a volte solo una parte della realtà che noi viviamo tutti i giorni, per carità.
Sì,
per
detto,
l'amor di Dio.
Detto Umberto, però, che questo è il punto di vista di chi lavora dall'interno e da medico, la situazione descrive anche una percezione, no? di chi va poi a farsi curare, di chi prenota, cioè il sistema sanità è molto più complesso, ad esempio ci sono scelte che dipendono non da medici ma da manager ormai.
Che non sono medici.
Sì, no,
sono medici e quello per me quello è sbagliato. Poi non voglio permettermi di essere troppo di scatenare l'ira funesta, ma io secondo me se ci fosse un direttore sanitario può essere un direttore generale, può essere
il direttore
un medico
sanitario, non può non essere un medico.
No, l'ho sbagliato io, chiedo scusa, un direttore generale può
si prenderebbe
medico.
Tu dici decisioni più calate in quella che è la realtà che vivete. Umberto, ci dobbiamo salutare anche per dare spazio agli altri punti di vista.
È stato un piacere, io vi ringrazio.
Ciao Umberto. Antonio, buongiorno.
Antonio, pronto? Ci sei?
Non c'è più, è caduto.
Allora,
eccoti. Sei Antonio?
Sì, sono io.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno. Dicevo, ho ascoltato con molto piacere quello che ha detto il collega di prima, perché a 39 anni, a quando ho sentito, ed è molto esperto, beato lui, perché io ne ho 72 e ancora non mi ritengo molto, molto proprio esperto in materia.
Anche lui, per la verità, ha detto che deve studiare. Adesso non so perché ci sia questa rivalità radiofonica.
No, quale rivalità? Ah. No, io mi sento lusingato di avere colleghi di questo livello. Okay. Io ho 72 anni e ancora faccio il medico, ancora sono in attività, perché purtroppo medici di base non ce ne sono e quindi mi hanno chiesto di rimanere in attività. Ma se devo lamentarmi di qualcosa della mia professione, che quando ho cominciato facevo il medico incidendo ascessi, facendo licectomie, facevo il medico chirurgo. Poi ci hanno cominciato ad attaccare dal punto di vista legale e quindi qualsiasi cosa si faceva passibile di denuncia, e abbiamo tirato i remi in barca e al posto di fare i medici ci siamo messi a fare i burocrati. Adesso abbiamo 101 note, la nota 1, la nota 2, la nota 3, ecco perché anche i giovani medici scappano. Abbiamo una quantità di burocrazia impressionante per fare una certificazione, alcune volte impazzisci sul sito dell'INPS. Siamo veramente strangolati dalla burocrazia.
Questo è un tema, Davide, e poi andiamo in pubblicità.
Assolutamente sì. Chi ha qualche anno in più, come me, ricorda il medico della mutua, non il film.
Che vediva a casa, scusami.
Ma anche nel film con Alberto Sordi, voi ricordate che la mamma intrigante era la concorrenza con i colleghi a chi arrivava prima a casa del malato, in modo da prenderlo e averlo fra i propri assistiti. Noi il medico a casa non l'abbiamo più visto, fai prima a chiamare appunto quelli che ti portano via, ma il medico a casa non esiste più. Ora, ricordate una cosa, aspetti un attimo, ricordate che le mutue hanno lasciato patrimoni immensi, la sanità senza più il medico a casa lascia debiti. Allora uno dice, com'è possibile questo? Perché le mutue, a parte ovviamente le mutue assistevano solo i mutuati, mentre il sistema sanitario pubblico dovrebbe assistere tutti e quindi ovviamente a costi superiori, ma le mutue esercitavano un controllo sull'insieme delle prescrizioni, i farmaci che venivano, quanti ne venivano dati, quando, se un medico in un determinato posto prescriveva tutti gli stessi farmaci che andavano a chiedere, tu c'hai tutti i malati uguali oppure ti hanno pagato per te, per dare questo? Il medico di oggi, cioè il cosiddetto medico di base di oggi, in realtà è uno dei passaggi, degli snodi per A, le certificazioni, B, la ricettazione, e passa l'intesa come fare la ricetta, non il reato penale, ricettazione, il che significa che passa la gran parte del suo tempo a scrivere, cioè mica a visitare, a compilare moduli che peraltro vengono alcuni richiesti online, che dovrebbero teoricamente rendere tutto più veloce, col cavolo, perché se poi non funziona il sito, quello ci mette un quarto d'ora, 20 minuti a fare una cosa che poteva scrivere in un minuto e mezzo. A quel punto lì veramente l'ambulatorio è più funzionante dal lato scrivania che dal lato lettino, stetoscopio, apre la bocca e dica 33. E questo è un guaio enorme. Poi dice, perché non bastano i medici di base e il signore di 72 anni, il dottore di 72 anni fa ancora il medico di base? Perché se mi sono laureato in medicina e penso che andare a fare una despecializzazione che mi porta più quattrini, cosa che è assolutamente legittimo sperare di poter fare nella vita, vado a fare quello anziché il medico della mutua. Almeno nel film con Alberto Sordi faceva soldi pure il dottor Terzilli.
Ecco, quanti pazienti ha un medico di base, Antonio? Circa.
Attualmente il massimale è a 1.500, ecco, ma io
moltiplicati per altrettanto,
a 1.800, perché io lavoro anche in un altro comune che è vicino al mio. Io sono di Castrovillari e lavoro anche alla Ino Borgo, perché essendo andato via il medico di Ino Borgo mi hanno chiesto la cortesia di andare a fare qualche ora lì.
Certo.
E chiaramente per ovviare a tutte le problematiche ho dovuto assumere un'altra segretaria, perché altrimenti non c'era
chiaro.
E ho una segretaria a Castrovillari e una segretaria alla Ino.
Resta il fatto che tu dovresti nelle intenzioni, immagino, essere in pensione, no?
Sì.
A goderti.
No, io non sono in pensione, sono in attività regolare.
Ma quando è che dovresti andare in pensione?
Ah, io ci sarei dovuto andare al 65.
Appunto,
ok, quindi questo sono 7 anni in più. Che
anche su questo c'è qualcosa che non va per tornare alla prima parte. Dicevi? Non ti sentiamo benissimo.
Allora, mi hanno concesso un altro anno a 73 anni.
Vedete
la famosa quota 100. Per me è quota 123 attualmente. Vabbè, lasciamo perdere.
Ma pensa quanti soldi prenderai dopo, Antonio.
La cosa bella che è una questione di mentalità, perché uno dice mi hanno concesso un anno in più. In realtà si sono concessi un anno in più, avere un medico in più. per essere precisi.
Loro si sono, è un alibi praticamente. Ma
certo.
Poi vorrei dire un'altra cosa per concludere.
Al volo che dobbiamo. Vai.
Il CUP, ecco, una delle istituzioni più inutili che esistono. Nell'anno 2025, quando i computer funzionano perfettamente, se mi dessero la possibilità, io prenoterei io stesso le visite ai miei pazienti. Ho due segretari a voglia farlo.
Cioè tu dici che io vengo da te, tu mi dici
che non conoscono neanche le regole, tra parentesi, perché poi non parliamo del CUP di Castrovilla,
certo,
e Calabria e Lago Negro, che
ognuno c'ha i suoi realtà problemi territoriali che non conosciamo. Antonio, prima di salutarci, quanto è retribuito un medico che ha 72 anni e ancora si mette a disposizione con 1800 assistiti?
Io faccio parte pure dell'AFT, Associazione Nazionale Territoriale.
Dacci un'idea.
No, vi dico perfettamente quanto percepisco io, perché che mi frega, è pubblico il mio stipendio. No? Io percepisco 8.500 euro un momento. Lordi.
8.500 lordi significa che solo di IRPEF le portano via il 43%.
Poi ci sono
tutte le altre. Diciamo che lei prende netti più forse 3.800 al mese.
Fine. Antonio, grazie per essere stato con noi.
72 anni con anni, 50 anni come minimo.
Infatti, dobbiamo salutarci, Antonio. Siamo in ritardissimo. Se la dici al volo, puoi.
Sì, no, volevo dire che con 45 non si entra a medicina, con 33 sì.
Di cosa?
Come punteggio?
Come punteggio?
Per entrare a medicina con 45 punti non si entra in Italia, con 33 sì. Poi ci sarebbe tanto da decidere.
No, ma infatti questa cosa dei punteggi ci coglie un po' impreparati, perché è una roba molto tecnica. Comunque prendiamo buono tutto il resto e buon lavoro.
Ha ragione Davide, dica 33 perché forse
medicina l'abitudine. 33,
medicina,
capito?
33. Pubblicità e poi torniamo. 02 25 15 15. Vi aspettiamo in diretta.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
C'è un'aria strana stasera e torno a casa in silenzio, tra i rumori del traffico, il telefono spento e la gente mi guarda, ma non ho niente di vero. Io che basta pensarti e già mi manca il respiro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. Strana nel cielo, esco da casa in silenzio, non è ancora neanche l'alba, ma dormire non ci penso. Io cerco solo di capirti e la notte non ci dormo. Se soltanto avessi pace saprei essere come loro. È da tempo che lo cerco, questo tempo che mi manca. È da tempo che sai, penso che anche il tempo non mi basta. So quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare e ti dedico il rumore di queste inutili parole, un quadro senza il suo colore che è andato via a volare altrove. Io ti dedico il silenzio, tanto non comprendi le parole. Questa sera provo a farlo, questa sera io ti chiamo e tanto tu non mi rispondi, e tanto poi se mi rispondi dici che non siamo pronti. Ed io so quanto costa per te, ma cerco solo un motivo per sentirmi vivo e non è semplice. So quanto pesano in te quelle paure lontane. Meriti anche tu un posto da visitare. Oh,
ti dedico il silenzio. Ultimo RTL 102.5, le 10.45 in punto. Buona domenica, è il 14 di dicembre. Apriamo una piccola parentesi nell'indignato speciale dedicato allo sci, perché ci dobbiamo collegare con il nostro Enzo Tamborra. Buongiorno.
Buona giornata anche a voi, perché sta per partire la terza gara di fila sulle nevi di St. Moritz. Dopo due discese libere, oggi è la volta di un super gigante, sempre femminile. Ovviamente i riflettori sono puntati sulla testimonial di RTL 102.5, Sofia Gorgia, che ieri ha trovato il suo primo podio stagionale, finendo terza alle spalle della Fon, seconda, mentre ha vinto l'Hiker tedesca. Oggi grandissima suspense, perché ci sono davvero tante atlete in grado di salire sul podio. Sarà una gara bellissima, una splendida giornata di sole a St. Moritz, e dunque siamo pronti a seguirla. L'ultima annotazione, Sofia Gorgia partirà col pettorale numero 8, da seguire con interesse anche Laura Pirovano, che partirà con il pettorale numero 16. A voi.
Allora, dopo le 11 ci sentiamo, ma ci sentiremo anche nel giornale orario per seguire questo Super G femminile, come ci dicevi, a St. Moritz. Grazie Enzo Tamborra. A presto. 10.46, allora continuiamo al telefono allo 02 sì. 25 15 15.
Paola, benvenuta.
Paola.
Buongiorno a tutti. Forza Gorgia, prima di tutto.
Sì, hai visto, ieri ha fatto il terzo posto, facciamo il tifo.
Fantastica.
Sì, assolutamente. Fantastica. Di dove sei, Paola?
Milano. Due cose molto rapide che magari si discorsano un attimo da proprio subito l'ultimo argomento di Agenas, ma la seconda c'entra. Innanzitutto io non credo alla penuria di medici. Sono 26 anni che lavoro forse nel più grande ospedale pubblico della Lombardia, e io penso che i medici, soprattutto i giovani medici, non tutti, bisogna dire quello che è, non tutti, non sono più disposti ad accettare le condizioni che stiamo accettando noi. Io sono di smonto notte, questa notte ho 26 anni di anzianità, gli stipendi sono quelli che i precedenti colleghi hanno riferito, e il contratto che abbiamo è un contratto di dirigenza. Nessun contratto di dirigenza, nessuna struttura pubblica o privata non prevede un benefit, non prevede cose per cui noi abbiamo questo contratto semplicemente per il fatto che lasciamo 100-200 ore all'anno di straordinario rispetto al nostro monte ore, e avendo contratto appunto di dirigenti non ci vengono riconosciute. Detto questo, sto in ospedale perché amo il mio lavoro, ma è una vita dedicata. La seconda cosa, i report annuali che Agenas che fa un lavoro incredibile, porta all'evidenza di tutti, in realtà poi per quello che mi compete non hanno un risvolto di correzione. Cosa vuol dire? La discrepanza che noi abbiamo tra il nord e il sud, la discrepanza tra gli enti del sistema sanitario nazionale e quelli accreditati vengono messi in evidenza, ma mi sembra che poi non ci sia un'azione correttiva alle spalle. Questo perché, faccio l'esempio per me del nord, ma penso sia esattamente così anche per il sud, la mancanza e la richiesta di medici al nord deve essere in parte comunque anche stimolata, perché altrimenti io rimango a Milano con il mio stipendio nella mia comfort zone e non mi metto come dire in discussione a dover fare 200 chilometri fuori casa per stare fuori casa tutta la settimana alle stesse condizioni.
Su cosa sono utili questi dati visti dall'interno? Cioè, a cosa
perché
servono?
Allora Genna si lavora su tantissimi sì, aspetti, partendo
però,
dalla
paziente, c'è un riscontro che poi hanno nel vostro lavoro.
Certo. Però appunto c'è un riscontro, penso proprio, e lo spero anche in divenire, di correzione tra la distribuzione delle risorse, come vengono utilizzate, ad esempio intervenire sulle liste di attesa, intervenire sul rapporto ospedale-territorio, eccetera. Nel piccolo, entrando poi nella micromolecola del dipartimento o dell'unità operativa, quando io ben so che nell'ospedale X ho, ad esempio nella mia specialità, ho degli indicatori, su quegli indicatori però non vengo poi corretta. Non so come
cioè,
dirle.
Scusi un attimo signora, bisogna chiarire a chi ci ascolta.
Sì.
Quello è... L'Agenzia Nazionale fa un lavoro che nel privato, quando uno ha un'industria, sono i report sulla produttività settore per settore, no? A che serve?
Fotografia.
Esatto, serve a sapere dov'è che potrei migliorare, oppure dove addirittura ho un problema drammatico, cioè dove c'è un nodo che non funziona.
Certo.
Chi fa l'accertamento si limita a dare la fotografia, cioè è bravo se è molto precisa ed è uno scarparo se è molto imprecisa, ma deve solamente fare la fotografia. Dopodiché la cosa passa a chi? Passa alla dirigenza. Quando parliamo di sanità, di che dirigenza stiamo parlando? Non quello ospedale per ospedale, stiamo parlando in questo caso della dirigenza sanitaria regionale, perché al Ministero li leggono, li collezionano, ma non hanno potere di intervento. Quindi la sanità regionale dalla sanità regionale, diciamo, dall'assessore per semplificare, poi scende una catena gerarchica che porta fino al direttore sanitario di un determinato presidio ospedaliero. Quello lì, sulla base dei dati raccolti, deve stabilire come si può intervenire. Naturalmente non tutto è immediatamente risolvibile. Dove si è molto indietro e dove ci sono problemi economici si può stabilire cosa fare. Ma di questa parte qui, dal punto di vista comunicativo, frega niente a nessuno. Cioè non lo si racconta mai. E non lo si racconta mai anche perché molto spesso non lo si fa. Cioè non succede assolutamente, si aspetta l'anno prossimo, vediamo come va. No, diciamo, come va l'anno prossimo. Il rimediare agli errori che si sono individuati è esattamente quello che serve a competere. Qualche volta capita che si voglia creare, ed è importante anche questo, cioè osservare la differenza fra la prestazione che viene offerta da strutture pubbliche e la prestazione che viene offerta da strutture private. Anche qui, che è giusto guardare la differenza, non è detto che sia sempre a favore dell'uno o dell'altro, ma quella differenza deve servire ancora una volta alla dirigenza, cioè alla responsabilità politica, che sarebbe l'amministratore delegato, diciamo, il presidente che era della società, qualcuno che deve prendere le decisioni per capire come si equilibrano i fattori produttivi di quella catena di comando e della quella catena della ricchezza. Ma per me, paziente, ma ne importa assolutamente niente. A me, cioè, mi dite, devi andare lì, io ci vado. Che poi sia un privato pagato dal pubblico o un pubblico pagato ovviamente dall'erario, uh-huh, a me sai che me ne importa. Tutto questo quindi rimane più oscuro sia al paziente ma anche all'ospedaliero, perché tutto questo non appartiene al lavoro dell'ospedaliero.
No.
Tutto qua.
è la parte amministrativa.
E c'è la parte dirigenziale.
Tant'è vero che dai dati emerge che nell'ambito della sanità ci sono più dipendenti nel settore amministrativo, burocratico, che medici e infermieri.
E questo è un dato che fa riflettere. Grazie Paola. Veloci da Fausto che siamo in chiusura quasi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Ciao. Io volevo segnalare alcune questioni molto di base, molto semplici.
Vai.
Allora, io sono andato in pensione da 4 anni circa, non ho mai avuto bisogno di un medico. Adesso mi trovo nella condizione che per fissare una visita dermatologica devi aspettare 1 anno e 2 mesi. Se devi fare un piccolo intervento per togliere un neo pericoloso, ti dicono che bisogna aspettare 1 anno e mezzo prima di questo intervento, dopo che hai fatto le 2 visite che servono per verificare il tutto. Io dico, ma il Bertolaso, responsabile della sanità, dovrebbe provare in prima persona ad avere in mano 3 ricette, sì, Lombardia, perché io sono a Lissone.
Sì, no, questo lo dicevo perché magari non c'è anch'io.
Certo. Provare con in mano 3 ricette prescritte dal medico e vedere quanto tempo bisogna dedicare per riuscire a fissare un appuntamento e poi lo devi accettare a distanza di 1 anno. Cioè, se non troviamo il modo di bypassare tutta questa situazione che è diventata complicata, se hai una ricetta con scritto che ti devono fare una visita entro 10 giorni, ti senti dire sì, c'è posto a febbraio, però non glielo posso dare perché lei ha una prescrizione di 10 giorni, e tu ti ritrovi che hai cercato in tutta la Lombardia e non c'è un ospedale che dice sì, si può fare questa cosa entro 10 giorni.
E questa è la parte messa bene.
Perché appunto la Lombardia dai dati è una delle regioni d'eccellenza, sì.
Certo, è messo
questo un punto,
bene,
questo
però,
è un punto,
però,
le liste d'attesa è un punto fondamentale. L'altro che volevi segnalarci?
Sì, è che sostanzialmente non riesci mai ad essere, come dire, soddisfatto del fatto di dire quando tu hai bisogno non c'è la struttura. Se vai privatamente trovi 100 soluzioni, perché lo stesso esame, quando gli dici vabbè, ma se vengo a farlo privatamente, ah sì, nell'arco di 4-5 giorni sicuramente
magari
si risolve.
Proprio nella stessa struttura, tra l'altro.
Sì, nella stessa struttura,
con lo stesso medico che te l'avrebbe fatto col servizio sanitario.
Certo, però è deprimente dire che non si riesce a venirne a capo, e se nessuno ci mette la testa nel cercare di risolvere un problema che è comune a tutte le persone, perché quando sei in un CUP e parli con le persone ti rendi conto che tutti hanno lo stesso problema e tutti vivono questa realtà nel dire dobbiamo accettarla così, cosa vuoi fare? Bisogna aspettare 1 anno e mezzo per fare quello che invece bisognerebbe fare nell'arco.
Certo, ripetiamo, nella parte migliore geograficamente parlando d'Italia, dal punto di vista della sanità
e anche dei
tempi, dell'efficienza delle prestazioni.
Perché quando si dice che la Lombardia è l'eccellenza, uno dice sì, è un'eccellenza per tanti aspetti, però chissà negli altri cosa succede.
Fausto, grazie per essere stato con noi e buona giornata.
Argomenti interessanti, buona giornata.
Ciao,
anche a voi.
Grazie. Ciao. Gran finale musica e poi ci salutiamo.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
Oggi ci salutiamo così con l'agente segreto al servizio di Sua Maestà più famoso del cinema. 1971, una cascata di diamanti per 007. Questa era la colonna sonora. Diamonds Are Forever, Shirley Bassey.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Diamonds are forever, forever. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, forever, forever.
Elegante come solo 007 sa fare, non ho aperto il microfono. Diamonds are forever, Shirley Bassey. Ho dimenticato proprio i fondamentali.
La regina della radiofonia italiana, poi sì, proprio inciampa
cado, esatto,
in
su queste cose. Vabbè. Shirley Bassey, il nostro Millennium Meet, a chiudere l'indignato speciale di questa domenica mattina.
Grazie, grazie, grazie in regia a Pio Ingegno e a Gigi Resta a Milano, Andy Ceccarelli a Roma, Tommaso Angelini per il coordinamento dei vostri interventi allo 02 25 15 15. Grazie a Davide Giacalone, a domani mattina.
A domani, intanto buona domenica.
Grazie ad Andrea Pamparana.
Buona domenica, alla prossima.
Barbara Sala.
Enrico Galletti.
E domani mattina dalle 6 alle 9 puntata speciale di Non Stop News in diretta da Città del Vaticano per avvicinarsi al Natale. Grazie a tutti e buona domenica.